Radio 3 Lezioni di musica. Giovanni Bietti. Le sonate per pianoforte di Ludwig van Beethoven, seconda parte, numero 16 in Sol maggiore, opera 31, numero 1.
Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Abbiamo una nuova lezione di musica dedicata a una delle grandi sonate per pianoforte di Beethoven. Nella puntata di ieri abbiamo parlato della misteriosissima, anche leggerissima, tenera sonata opera 28. E oggi cominciamo a parlare, fra oggi e la prossima settimana, di uno dei più grandi trittici beethoveniani, le tre sonate opera 31, che veramente sono una delle opere cardine di Beethoven. Nelle puntate dello scorso anno abbiamo parlato di diversi trittici, l'opera 2, l'opera 10, anche per esempio il trittico spezzato composto dalla patetica opera 13 e dalle sonate opera 14. Questo, nel caso delle sonate beethoveniane, è l'ultimo vero trittico, opera 31 numero 1, 2 e 3, e come vedremo sono esattamente i brani in cui alcuni aspetti della poetica del compositore si fissano in maniera definitiva. Molti studiosi considerano queste sonate l'inizio vero e proprio di quello che viene normalmente chiamato il secondo stile, il grande stile eroico del periodo centrale beethoveniano. Perché? Non che le sonate precedenti non presentassero caratteri originalissimi e anche straordinari, ma Beethoven stesso, parlando con il suo allievo Czerny, disse a un certo punto: non sono particolarmente contento di quello che ho scritto finora, d'ora in avanti voglio prendere una nuova via. E Czerny stesso ci dice: poco dopo questa sua affermazione uscirono le tre sonate opera 31. Bisogna considerare il fatto che contemporaneamente, proprio alla fine di questa fase sperimentale a cui abbiamo dedicato tutte le puntate fino a questo momento di questo ciclo, appunto le sonate opera 26, l'opera 27, l'opera 28, a questo punto il pensiero di Beethoven si fa probabilmente ancora più sperimentale, proprio un culmine questa fase. Subito prima di queste sonate opera 31 per pianoforte, Beethoven pubblica tre sonate che hanno caratteristiche simili per violino e pianoforte, opera 30, pubblica un quintetto per archi, il suo unico quintetto, opera 29, che è un'opera a suo modo straordinaria, che ha delle caratteristiche molto simili tra l'altro all'opera 31 numero 1, e poi, sempre a proposito di novità, scrivendo a un editore, Beethoven dirà: ho scritto due serie di variazioni e sono variazioni composte in una maniera interamente nuova e mia, e queste sono le due serie di variazioni per pianoforte, opera 34 e opera 35. Opera 35 sono le cosiddette variazioni eroica, che elaborano il tema che poi diventerà il tema del finale della sinfonia eroica. Quindi è un momento in cui la consapevolezza di Beethoven è al massimo. Il compositore stesso più volte proprio pone l'accento sulla novità di queste composizioni, sulla originalità del suo percorso e della sua ricerca. Cominciamo a parlare della prima di queste tre sonate opera 31. Credo che mi soffermerò a lungo sul primo movimento, nel quale una delle più note fra le innovazioni beethoveniane appare in tutta la sua forza, perché questa è una sonata in sol maggiore, sentite questa particolarità della scrittura, con la destra che anticipa la sinistra, e poi le due mani insieme. Sentite, no? C'è questo continuo questa sfasatura fra la destra e la sinistra. Molto curiosamente ci sono alcuni commentatori che hanno considerato questo un tratto umoristico, come se appunto Beethoven volesse, come dire, raffigurare o mettere in burletta un pianista che non è capace di andare insieme con le due mani. Invece, secondo me, l'idea beethoveniana non è esattamente umoristica, è quella di dare più tensione ritmica al materiale attraverso queste anticipazioni della destra rispetto alla sinistra che tornano in tutta la sonata. Ma vi ho fatto sentire appunto questo. Vedete come continua a enfatizzare il tono principale. il Sol maggiore, lo ripete più volte, il tono principale, ve lo ricordo per chi non ha magari riascoltato puntate come quella dedicata alla forma sonata, anzi due puntate dedicate alla forma sonata, il tono principale si chiama la tonica, nella forma sonata e nel sistema tonale classico, quindi continua a farci sentire questa tonica, l'accordo fondamentale della composizione. E perché? Perché in maniera singolarissima il secondo tema arriva in una tonalità imprevedibile. Siamo in Sol maggiore, il secondo tema dovrebbe arrivare in questa tonalità. Invece vi faccio sentire come arriva. Arriva. Sentite? È addirittura tecnicamente in Si maggiore, una tonalità lontana, una tonalità estranea. Sentite l'effetto che fa il passaggio. Il secondo tema, se questa fosse una sonata canonica, doveva arrivare in questa tonalità. Sentite, queste due tonalità sono compatibili fra loro. Beethoven sceglie invece, insisto su questo aspetto che forse è un po' complesso da capire perché è veramente uno dei tratti più innovativi di questa sonata e soprattutto è un aspetto che a partire da questo istante diventerà molto frequente nelle composizioni di Beethoven. Cioè la tensione fra il primo e il secondo tema non è ottenuta, diciamo, attraverso il passaggio canonico da una tonalità alla tonalità prevedibile, la cosiddetta dominante, che è una tonalità strettamente legata alla tonalità principale, ma invece va a una tonalità molto lontana, quindi con una sorta di shock armonico, un effetto di distanziamento che naturalmente crea più tensione nell'ascoltatore. Ma dove stiamo andando? Che succede qui? Cosa? Allora vi faccio sentire, accenno perlomeno, il percorso di questa sonata. Come sentirete c'è uno spostamento improvviso nel corso del primo tema e poi una insistenza reiterata sul tono principale. Sentiamola ancora. Uno spostamento improvviso. E qui torna nel tono principale. E insiste. Qui comincia apparentemente una transizione. E adesso che succede? Risentiamo il primo tema nella tonalità principale. Sentite come si sposta improvvisamente. Sentite, questo è il secondo tema nella nuova tonalità, in Si maggiore, questa tonalità lontanissima. Come ci è arrivato? Ci è arrivato preparandoci gradualmente a questi shock armonici. Qua già è andato in una tonalità lontana, poi è tornato alla tonalità principale, no? Quello che si sposta. Sentite la sospensione? Adesso, per mitigare un po' questo shock armonico veramente impressionante, si sposta al modo minore. Che il tema è alla mano sinistra. E qui si sposta. di nuovo in maggiore, minore, perché questa alternanza di maggiore e minore in questa nuova tonalità? Avete sentito che è strano, no? E poi... diventa c'è questa oscillazione fra il maggiore e il minore che sembra un'anticipazione veramente abbastanza impressionante dello stile di Schubert. Perché? Beh, questo è un pezzo assolutamente sperimentale, cioè l'idea di scrivere un secondo tema in una tonalità così lontana era senza precedenti, a eccezione di una sola composizione che vi ho citato prima, il quintetto opera 29, il quintetto opera 29 dello stesso Beethoven, che mi hanno scritto negli stessi anni, è in Do maggiore e ha un secondo tema in La maggiore, ancora una volta una tonalità estremamente distante. Beh, proviamo un po' a sentire il modo in cui Beethoven nella ripresa arriva al secondo tema. Naturalmente siamo nella tonalità principale. Ripete lo stesso movimento. Adesso in minore. Sentite il tema dove è arrivato? Questa è la tonalità principale. Adesso capiamo perché nell'esposizione da questa stranissima tonalità era passato attraverso il modo minore, insistendoci, continuando a farci sentire questa alternanza, perché nella ripresa il tema, il secondo tema torna in una tonalità ugualmente lontana, che è in questo caso Mi maggiore. Poi passa in Mi minore. Da Mi minore passare a Sol maggiore, alla tonalità principale, è un passo semplicissimo. Forse vi sto dicendo delle cose molto complesse, ma sono veramente importanti, perché questa idea, cioè l'idea di caratterizzare il secondo tema, cioè il momento contrastante della forma sonata, attraverso l'uso di una tonalità molto lontana, che quindi provoca uno straniamento armonico, uno shock, non solo una normale intensificazione, ma proprio uno strappo tonale, a partire da questo momento diventerà caratteristico dello stile di Beethoven. Lo ritroveremo per esempio nella sonata Waldstein, di cui parleremo la prossima settimana, no, parleremo insomma comunque alla fine di questo nostro ciclo, e questo scarto tonale, questa caratteristica diventerà da quel momento in avanti assolutamente tipica, non so, nel triplo concerto per pianoforte opera 56 per esempio, è già presente ed è presente in molte delle sinfonie, in molti dei quartetti, in molte delle composizioni del grande periodo eroico. Sentiamo, volevo solo farvi sentire la fine dello sviluppo di questa sonata, sviluppo che ha un'altra idea interessante. Beethoven riprende il movimento
thank you.
E questo è l'inizio della ripresa. Ecco, questo è il momento in cui, secondo me, in modo più chiaro si rivela il fatto che questa anticipazione della destra sulla sinistra non è affatto un gesto umoristico. Guardate come la fine dello sviluppo su questo accordo dissonante. Più esitante e infine il tutto si scarica. Ecco, credo che l'idea anche beethoveniana di utilizzare questa grande economia compositiva, l'idea di utilizzare questi pochi materiali, questo gesto ritmico con l'anticipazione della destra sulla sinistra e di continuare a trasformarne la funzione. Avete sentito cosa diventa? Un gesto misteriosissimo alla fine dello sviluppo che poi appunto sfocia come una liberazione in questo ampio intervallo con cui si apre la ripresa, sia un altro degli indizi di come Beethoven sta progressivamente concentrando sempre più il proprio stile. Ecco, in questa sonata, per esempio, non ha bisogno di costruire una lunga transizione. La sua idea, al contrario, è che la transizione si fa brevissima. Perché? Perché il secondo tema arriva in una tonalità estremamente distante, estremamente lontana. Diciamo, vi sto dicendo delle cose ovviamente complesse. Il problema è che, fidatevi, queste sonate sono veramente la chiave di tutto quello che seguirà nello stile beethoveniano, quindi cominciare a familiarizzarsi con concetti di questo tipo è, secondo me, molto importante. Volevo farvi sentire un'altra particolarità di questa sonata, la coda conclusiva, in cui Beethoven riprende un gesto che ci aveva presentato nella esposizione. A questo punto segue una coda, ve la faccio sentire. Pause. Poi. Eccetera. La sonata sta finendo, ma avete sentito l'inizio di questa coda? C'è questo gesto che resta completamente sospeso e poi riprende. Ecco, voi pensate, questo ci viene raccontato da un altro allievo di Beethoven, che prese la prima edizione di questa sonata, andò a suonare per Beethoven, qua siamo nel 1802, quindi Beethoven ancora sentiva, e andò a suonargli questo punto e suonava così. Ossia, l'editore aveva aggiunto delle battute perché gli sembrava che questo gesto restasse troppo sospeso, mancava una risposta simmetrica. Beethoven naturalmente fece un salto sulla sedia, scrisse una lettera furibonda all'editore: come ti permetti di modificare la mia composizione? Eppure vedete come addirittura in un gesto apparentemente così aggraziato, Beethoven rompe un'idea simmetrica, rompe una prevedibilità, esattamente come nel corso di tutta la sonata ha giocato proprio sulla rottura della convenzione. Un secondo tema in una tonalità completamente differente, e poi quest'altro spostamento interno al tema all'inizio che destabilizza per un attimo l'ascoltatore, cioè l'idea di cominciare ad annullare la prevedibilità del percorso, di annullare le simmetrie. Questo è chiaramente una delle sue idee forti anche all'inizio di questa coda ed è molto significativo dal punto di vista della storia della ricezione beethoveniana, il fatto che potremmo vedere forse degli altri esempi in prossime puntate delle nostre esplorazioni beethoveniane. A volte le innovazioni erano talmente stravaganti, idiosincratiche, che gli editori si permettevano addirittura di modificare il testo beethoveniano, provocando naturalmente la furia, l'ira del compositore. Le particolarità del primo movimento di questa sonata sono tali che gli altri due movimenti, questa è una sonata in tre soli movimenti, gli altri due movimenti hanno tutte e due la stessa forma, che è la forma, guarda caso, più simmetrica che c'è, la forma del rondò, in cui abbiamo questo continuo ritorno, direi quasi rassicurante, di materiali che quindi organizzano in maniera perfettamente simmetrica, quasi ripetitiva, l'ascolto, la percezione, e sicuramente Beethoven era consapevole del potenziale assolutamente eversivo, rivoluzionario di quello che aveva fatto nel primo movimento di questa sonata, quindi scrive un secondo movimento, vi faccio appena sentire l'inizio, adagio grazioso, molto singolare nella scrittura, molto esteso, che è un rondò, ed ha un carattere piuttosto vocale, sembra un pezzo di una prima donna italiana dell'epoca. Questo tema così che si presta alle ornamentazioni, in effetti nel corso del brano Beethoven lo ornamenterà nei modi più vari. Ebbene, questo brano prevede anche delle vere e proprie cadenze vocali. Al di là del registro potrebbe essere la cadenza sempre della nostra prima donna. Sentite le variazioni. Veramente vocali. Eccetera, non ve lo suono tutto, è un brano appunto anche molto molto esteso. Singolarmente, sonata in soli tre movimenti, vi suona invece perlomeno l'inizio del terzo movimento, un altro rondò, qua proprio Beethoven scrive rondò, allegretto, bellissimo movimento, che ha diverse caratteristiche singolari. Adesso c'è una variazione che serve da transizione, il tema passa alla sinistra. Forma di rondò, quindi appunto abbiamo un episodio contrastante in un'altra tonalità, un secondo tema, anche questo è un rondò sonata, come quello di cui abbiamo parlato nella puntata di ieri, sarebbe questo il secondo tema. Scusate, ho dovuto voltare la pagina. Questa è la prima ripresa, naturalmente, leggermente variata, ma la cosa più interessante che succede nel corso di questo movimento è la fine, la coda. Beethoven a un certo punto si blocca su questo. E Forse è un gesto da concerto. Siamo pronti a sentire una cadenza. Idea tipicamente beethoveniana, testa del tema isolata. Il tempo cambia in un adagio. Lo ripete per due volte, allegretto e adagio. Come risolve questo dualismo? Con un cambio di tempo. Presto! Con una stretta conclusiva. Vedete la trasformazione della testa del tema, del frammento iniziale del tema. Quindi questa sonata finisce con un accenno di cadenza e con una stretta conclusiva. Due gesti tipici del concerto in questo caso per pianoforte e orchestra, come se Beethoven stesse fingendo di scrivere un pezzo in cui c'è un'orchestra e un solista. E questo è uno degli esempi più singolari e più evidenti della volontà tipica di Beethoven, soprattutto a partire da questo istante, di fondere i generi. Nelle scorse puntate abbiamo parlato dell'unione, per esempio, della fantasia e della sonata. Qui vediamo l'unione della sonata e del concerto, e magari nelle prossime puntate avremo modo di vedere ulteriori fusioni, miscugli, sintesi, osmosi di generi diversi nella produzione beethoveniana. Una buona giornata da Giovanni Bietti.
Radio 3 Lezioni di musica. A cura di Paola Damiani. Potete ascoltare la sonata numero 16 in Sol maggiore, opera 31 numero 1 di Ludwig van Beethoven dal sito radio3.rai.it cliccando su Classica Radio 3.